Marx assomiglia per molti versi, lo sapete, a un continente che si è inabissato e che non ha lasciato molte tracce di sé. Vi sono racconti leggendari su com'era questo continente culturale, teorico, pochissime le testimonianze dirette. Chi ha frequentato quel continente teorico e culturale per lo più si vergogna di sé, vorrebbe dimenticare un passato radioattivo che non riesce a digerire. Marx è scomparso da tutte le università italiane ed europee, negli Stati Uniti invece lo si studia. E dunque, ed è bene dire anche perché è scomparso, perché sono state portate delle argomentazioni decisive di carattere scientifico, logico, storico, contro l'impianto concettuale marziano. Lo creda chi vuole, non è un reato penale, ma certo così non è. Marx è scomparso, si è inabissato il continente Marx, perché è stata spezzata la schiena alla classe operaia occidentale negli anni 80. Quindi non è stata una confutazione. Dell'MIT, di Harvard o di qualche altro punto eminente di ricerca e di cultura, ma è stato un fatto materiale. E quando un filosofo, sia esso Spinoza o Rousseau, nel nostro caso Marx, scompare, si eclissa per un lungo periodo di tempo a causa di certi sommovimenti materiali delle nostre forme di vita, vuol dire che quel filosofo, quel pensiero accademico, certo non era. Se a confutarlo occorrono rapporti di forza modificati alla radice. Ma io posso proporre solo una visita guidata a certi luoghi di Marx, come certi luoghi contenuti per convenzione attuita nel Capitale. Peraltro un libro certamente complesso che difficilmente riescono a leggere se non ampiamente selezionato gli studenti del nuovo ordinamento, ma che Marx reputava, così è stato per molte generazioni, potesse essere letto dagli operai di fabbrica. E gli operai di fabbrica lo hanno letto, compreso negli anni 70, questo lo so per esperienza personale, gli operai dell'Alfa Romeo di Arezzo, che mentre sconquassavano il panorama produttivo, le leggi della produzione capitalistica all'Alfa Romeo, tuttavia leggevano senza un problema particolare la differenza tra il lavoro relativo e il valore assoluto. Allora, una vista guidata, alcuni luoghi del Capitale che parlano al nostro selettivo. Marx non è stato un economista, non è stato un sociologo, invece i conti con lui li si fanno spacciando pura droga. L'idea che si tratti di un economista o di un sociologo, il che devo dire è francamente insultante per un pensatore che ha provato a sviluppare una critica dell'economia politica. Ed è francamente insultante per un filosofo che, analizzando il nostro presente, rievita, rende di nuovo attuali grandi questioni della filosofia. Cos'è la mente umana? Cos'è la natura umana? Vedete, problemi di Aristotele, di Spinoza, problemi di fondo della filosofia. Come vive un animale che ha un linguaggio, che pensa con le parole? come funziona la coppia potenza, ciò che è possibile e atto, ciò che è reale. Vedete, grandi questioni della filosofia, voi le trovate in un libro che il Capitale si propone di passare a contropelo l'organizzazione produttiva egemone nella modernità, il capitalismo. L'impresa di Marx nel Capitale, dato che oggi è più noto Foucault che Marx, capita di tutto, quindi va bene così, assomiglia all'idea di Foucault, adesso arriva la parola ermetico, non per gli operai di Foucault, non di Marx, l'idea di Foucault di una, attenzione, tenetevi forte, una ontologia del presente. Ecco, il progetto di Marx potrebbe titolarsene come sottotitolo, il capitale per una ontologia del presente. Che significa ontologia del presente? Alla fine una domanda molto semplice. Che cosa sta capitando, cosa sta accadendo proprio ora? Cos'è che fa della nostra un'epoca? Quale insieme di fatti, forze, idee caratterizza con un tratto di singolarità e unicità il tempo che ci sta a vivere? Perché ontologia? Ontologia significa ciò che è, l'essere, no? Parolone filosofico. Perché ontologia del presente? Il presente è labile, trasformabile, l'essere ha invece un indice di permanenza, di invarianza. Ecco, l'idea di un'ontologia del presente è capire come dei tratti di fondo della natura umana, che non variano, si manifestano in una forma specifica, storica, unica, proprio ora. Ontologia del presente, ed è il progetto del Capitale, significa unire insieme ciò che vale da sempre e ciò che accade proprio ora. Leggere nel proprio ora il da sempre e nel da sempre qualcosa che ci aiuta a spiegare la nostra fragile attualità. Allora, menziono alcuni temi, come si chiama quel continente che già secondo Platone si era inabissato? Atlantide, dell'Atlantide, chiamandolo in poi come la marziana, la nostra recente Atlantide. Alcuni temi di Atlantide. Nel Capitale Marx porta a compimento due idee fisse, le uniche buone sono le idee fisse che hanno qualcosa di ossessivo, che non ti perdonano, non ti risparmiano, ti assillano, no? Che in realtà aveva fissato fin dalle scritte giovanili. Due idee che potremmo chiamare antropologiche, una sorta di antropologia filosofica. Le due idee che nel Capitale sono pienamente sviluppate, concretezza, massa di materiali empirici, gusto per i fatti, sono le seguenti. La prima: noi siamo una specie vivente, l'animale umano è una specie vivente che, a differenza delle altre specie, non solo vive, ma deve garantire le condizioni di possibilità della propria vita. Vale a dire un animale senza un ambiente prefissato nel quale insediarsi con innata sicurezza, sapendo cosa fare, cos'è propizio e cos'è dannoso. Solo la specie umana deve autoprodurre la propria vita. Formula filosofica, perdonatemi, ma c'è ancora ragione per questo filosofese, questo slang filosofico lo lascia da parte, ma il punto è proprio questo: l'unica specie che deve autoprodurre la propria vita, non solo vivere, ma rendere possibile la propria vita. Per rendere possibile la propria vita, cosa che non è garantita, per costruirsi un ambiente di cui difetta sotto il profilo evolutivo, deve agire. Questa è la nozione di prassi, deve modificare sempre di nuovo circostanze e contesti. E attenzione, deve trasformare anche ciò che è il risultato di una precedente trasformazione. Non solo trasformare l'ambiente, l'unica specie che ha questa caratteristica. Marx chiama l'essere umano un animale che agisce. La prassi. L'homo sapiens non è un homo cognitivus, nel senso di che rappresenta un mondo che gli sta di fronte. E anzitutto con l'uomo nel mondo in un'opera di trasformazione ricorsiva, trasformare i risultati della precedente trasformazione. Quindi Marx non è un innamorato del lavoro, anzi, disprezza la forma moderna del lavoro. Scrive: il lavoro dappertutto è libero, è pura follia dire che bisogna liberarlo. Il problema semmai è liberarsi, scrive lui e non io, liberarsi dal lavoro, laddove il lavoro è il lavoro salariato, lavoro sotto padrone, lavoro etero diretto. Quindi non confondete la nozione di prassi o di attività con quella del lavoro. Semmai Marx cerca di riscattare questa caratteristica costitutiva della nostra specie, garantire le condizioni di possibilità della vita oltre che vivere. Questa attività, questa frase cerca di riscattarla dalla forma lavoro moderno. Seconda caratteristica, diciamo così, antropologica del pensiero di Marx, che trovate in tutto il Capitale, anche nelle analisi più tecniche, quelle in cui fa le pulci alla grande economia classica, Smith, Ricardo, eccetera. La seconda opzione è questa: la natura umana, ciò che noi siamo come specie, non la troverete mai in un individuo isolato. La natura umana, attenzione a questa espressione, è l'insieme di relazioni. L'insieme di relazioni, capite, la relazione tra noi non appartiene né a lui né a lei né a lui né a lei, è qualcosa che sta tra noi. La natura umana non è esemplificabile in un singolo membro della specie, consiste nell'insieme di relazioni che si stabiliscono tra una pluralità di singoli. Potremmo chiamarla natura umana essenzialmente relazionale. Se voi scrutate il corpo-cervello di un singolo animale umano, trovate delle cose importanti, naturalmente, ma non riuscite ad agguantare ciò che caratterizza la nostra specie, cioè la natura umana. La natura umana è l'insieme di relazioni. Attenzione, l'insieme di relazioni non tra individui già costituiti come individui. Questo insieme di relazioni ci costituisce come quest'uomo, questa donna, quel giovane, quel vecchio. Capite? È l'insieme di relazioni che costituisce i poli stessi della relazione. Questa seconda tesi si potrebbe dire così, e qui andiamo vicini al tema di queste giornate. Marx chiama l'insieme di relazioni non tra singoli già costituiti, ma un insieme di relazioni che in un certo senso fa emergere la singolarità, l'individualità e l'impedibile di ciascuno di noi, chiama questo insieme di relazioni che è l'effettiva natura umana un che di comune. Questo che di comune Marx lo pone all'idea di universale, mentre noi siamo propensi a dire che è qualcosa di comune e qualcosa di universale. Qual è la differenza? Universale è per esempio il fatto che tutti noi abbiamo una certa caratteristica, mettiamo la vista bifocale, la vista costituita in un certo modo. Quindi è qualcosa che appartiene a tutti i singoli membri della specie. Invece il comune è ciò che esiste solo nella relazione tra una pluralità di singoli. Guardate, questo filo comune contro universale attraversa tutta l'opera di Marx, dagli scritti giovanili all'opera più nota, più sistematica che è il Capitale. Se comune, non universale. Marx dice, questa... Penso anch'io, io ho detto anche ai signori che no, non è che è detto che devono entrare, io penso che devono entrare.
Allora io continuo a
discorso di accoglienza. Allora dicevo, questa nozione di comune non va in alcun modo confusa con i concetti correnti di comunità, dove la comunità è qualcosa di ereditato, è qualcosa che assomiglia alla parola fatale radici, le radici di una comunità, la comunità come tradizione. Ecco, la nozione di comune, viceversa, emerge in tutta la sua forza, in tutta la sua potenza, proprio quando le comunità tradizionali vanno a pezzi, quando le nicchie circoscritte sono travolte dalla modernità capitalistica, quando tutto ciò che è solido svapora, quando parlare di radici significa ormai parlare di qualcosa da supermarket, prodotto artificialmente, come una delle varianti del modo di produzione capitalistico. Quindi il comune, l'insieme delle relazioni, ciò che non appartiene in solito a ciascuno di noi, ma esiste solo tra noi. Badate alla preposizione tra. La filosofia di Marx è una filosofia del tra. La natura umana è un tra. Quel che accade tra noi. Ecco, il tra. Il comune contro le comunità sostanziali, che spesso hanno un ghigno orribile, che spesso, anziché rassicurare come vorrebbero, sono la vera fonte del pericolo. Comune contro comunità e comune contro universalità, comune contro quella universalità che funziona come una sorta di rappresentazione di tratti, proprietà, caratteristiche che ineriscono a ciascun membro della specie. Vedete? Che ineriscono a ciascun membro della specie. Abbiamo tutti la vista fatta così e così. Dunque, la nostra vista è un bene universale. Il comune è invece qualcosa che esiste solo nella relazione, solo nel tra. Marx dice sostanzialmente lo Stato moderno camuffa il comune in forma di universale. Il capitalismo sviluppa quella che chiama cooperazione produttiva, la relazione, la potenza della relazione. Diciamo di genere. Creiamo che non mi riflette di Atlantide. Sviluppa il tra, la potenza del tra, ma solo come risorsa economica capitalistica, come risorsa di plusvalore e profitto. Quindi comune contro universale, una tesi antropologica, la natura umana, ontologia della relazione. La natura umana non la troverete mai in una mente, corpo, individuale, è l'insieme delle relazioni. Lo ha detto da giovane, lo ha sviluppato a fondo nel capitale. Il capitale è questa tesi sviluppata per l'esercizio. Insieme all'altra, la prima, l'unica specie che deve modificare ricorsivamente l'ambiente proprio perché è sprovvista di un ambiente geneticamente prefissato. Autoprodurre la vita, quella è la prassi. Prassi, relazione, prassi comune. Ma cosa è il comune? Perché qui viene fuori la barzelletta che è Marx, sì, per carità, però c'è un che di prezioso e di rinunciabile nell'esistenza di ciascuno di noi, qualcosa che non sarà riconosciuto, la nostra singolarità. Ora, la cosa curiosa è che Marx, se ha a cuore una cosa, è la singolarità o individualità di ogni membro della specie. Ciò che non ci sarà più al di fuori di noi. Che rapporto c'è allora fra comune e singolare, fra comune e individuale? Per Marx il comune, l'insieme delle relazioni, è quella realtà pre-individuale che permette la singolarizzazione. Il comune è il terreno della individuazione, dell'unicità. Non c'è un'unicità già data. L'unicità è un prodotto, un risultato di un processo di individuazione che ha il comune il suo punto di partenza. Chi dice comune dice singolarità. Chi dice individuo senza fare riferimento al comune è un imbroglione liberale che prende l'individuo come un atomo già dato in natura. L'individuo, la singolarità è un risultato di un processo di individuazione che ha il comune il suo punto di partenza. Per questo Marx è ai miei occhi. Guardate, io non penso che si possa cavare molto da Marx, penso che le questioni che lui ha posto sono già rinunciate. Senza le questioni che lui ha posto, il dibattito è farfesco, claudicante, ozioso. Quasi nessuna delle cose che Marx ha affermato, io marxista non per il diritto mi sento di proporre, però non ho esitazioni a dire che Marx è uno dei pensatori più schietti, realistici e intensi dell'individualismo. Il punto centrale di Marx è valorizzare ciò che è di individuale, unico e ripetibile, che è in ogni vita dei membri della specie. Ma per questo deve pensare la singolarità, l'individualità come un risultato di un processo. Dal comune, dall'elemento pre-individuale delle relazioni, a un qui e ora fugace e terribile. Se c'è un film di scritti giovani che è di nuovo in un certo passo del capitale, se c'è bisogno di un'emozione, esatto, come potrebbe essere. E l'emozione della teoria è proprio questo tentativo di pensare in modo realistico, non farfisco, la singolarità, l'individualità. Chi dice filosofia dell'individualità, della singolarità, dovrete dire sotto luce di Marx. Allora, il primo capitolo del Capitale è un vero trattato di teoria della conoscenza. Voi sapete che le scienze cognitive, sul modello dell'intelligenza artificiale, occupano la scena, hanno prodotto risultati prestigiosi. Chi studia la mente oggi studia, applica scienze cognitive, no? Teoria della mente, scienze cognitive. Ora, le strutture della nostra conoscenza. Ora, il primo capitolo del Capitale è, sotto molti aspetti, una riscrittura materialistica di problemi trattati oggi dalle scienze cognitive e nella tradizione filosofica da Kant. Anche un ricordo scolastico, sapete le categorie a priori, è una roba che non importa, non importa cose più dettagliate. Il problema della conoscenza, quali strutture a priori permettono di organizzare il nostro sguardo sulla realtà? Mettiamola così. E il primo capitolo del Capitale, il primo libro del Capitale, perché è la teoria della conoscenza? Eppure lo sanno un po' tutti, o comunque ve lo dico io adesso come testimone di Atlantide, si occupa di come è fatta la merce. In che senso allora è una teoria della conoscenza? Ora, Marx ritiene che nella merce, in questo oggetto tempo stesso banale e misterioso, enigmatico quanto un geroglifico, anche se ne abbiamo a che fare tutti i giorni, nella merce vi sono alcune decisive categorie a priori della nostra. Che queste categorie a priori, anziché abitare nell'interiorità dei singoli esseri umani, queste strutture a priori della conoscenza, della rappresentazione, sono cresciute là fuori, nella prassi di uomini. Perché, in concreto? Perché la merce è, definizione sua, che mi sembra suggestiva, poi va a sapere se c'è di cattivo in buona questione, dice, è una, parole sue, cosa, come questo, come cosa, spazio temporale, sensibilmente sovrasensibile, che vuol dire, è sensibile come tutte le cose, ma anche una natura astratta. La natura astratta della merce è si sa il suo valore. Il valore non si vede, ma è l'aspetto decisivo della merce. Cos'è il valore? Semplifichiamo tutto. Anche se quel primo capitolo lui diceva che forse gli operai di fabbrica di Hannover o di Londra incontreranno qualche difficoltà solo in questo primo capitolo. Poi dopo il resto va da sé. In questo primo capitolo è lo stesso, a mio parere, la riscrittura dell'analitica trascendentale della critica e della letteratura. Ma perché? Qual è l'aspetto materialistico? Perché Marx parla, attenzione all'espressione, di astrazioni reali. Noi pensiamo che le astrazioni sono per definizione un prodotto del pensiero impalpabile, spirituale, linguistico, se volete. Marx dice le astrazioni sono cose, cioè sono cose prodotte dall'insieme di relazioni, prodotte dalla prassi sociale, e queste cose astratte funzionano poi come categorie conoscitive per ciascuno di noi, capite? Categorie conoscitive, astrazioni, cresciute là fuori, nella prassi, nell'insieme di relazioni tra uomini, che diventano in un secondo tempo degli a priori, anche come vedete nelle categorie trascendentali. E qui il materialismo di Marx, e qui Marx mostra di avere un rapporto complicato con la tradizione materialistica. Chi ci viene in mente come tradizione materialistica? Epicuro, Democrito, Montaigne, i libertini del Settecento. Perché? Perché è complicato questo? Lo stesso poi, perché questi materialisti, a cui comunque vale la pena rendere onore, hanno puntato alla concretezza del corpo, alla coppia piacere dolore. Un corpo falcidiato dalla malattia, un corpo che gode. Il materialismo è stato sensista, come dicono i francesi, sensualista, che per noi significa una cosa un po' diversa, ma loro c'hanno solo col termine per questo. Sensualista. Invece Marx pone il problema. Questo è un materialismo lodevole ma povero. Perché povero? Perché non è in grado di rendere conto delle astrazioni, del lavoro, scusate il bisticcio, potenza materiale. Le astrazioni hanno una forza materiale, modificano le forme di vita e quindi in ultimo modificano anche le sensazioni di piacere e dolore. Questa forza delle astrazioni per Marx è un problema decisivo e dice: prendete il denaro, col denaro io posso comprare, sapete, qualsiasi cosa, un'automobile, sesso, fiori, via dicendo. Quindi il denaro, dice Marx, è una perfetta astrazione, ma astrazione reale, il denaro delle nostre tasche. No, ma questa è un'altra, infatti la cosa si è complicata, e c'è anche una storia di questa situazione reale fino ai fulci e alla crisi, della crisi attuale. E il problema, sapete qual è? Che il concetto di equivalenza, di commensurabilità, di proporzionalità, se ci pensate, è uno dei concetti anche sotto il profilo logico più vertiginosi. L'equivalenza di tutto con tutto è una roba che è talmente vertiginosa, sotto un profilo, diciamo, teorico, la nozione pura di equivalenza, che molti teoremi filologici e matematici sembrano roba da terra. Eppure questo concetto puro di equivalenza è diventato una cosa reale, una cosa sensibilmente sovrastante. Quindi questo solo per dire, il primo capitolo è una decisiva apertura a una teoria della conoscenza attraverso l'analisi della merce. La nozione principale è astrazioni che hanno realtà spazio-temporale, astrazioni che circolano, nel caso del libro, nel caso del denaro, per il mondo. E non è la sola astrazione reale, è l'esempio maggiore, iniziale, se volete, il denaro, ma l'intera opera di Marx punta a questo: se è centrale per la vita della nostra specie la prassi, l'azione, In origine fu l'azione, sapete, in origine era il logos. Poi già Goethe aveva detto in origine all'inizio del Fausto, in origine era l'azione. Beh, Marx non ha nessuna difficoltà a ripetere Goethe, in origine è l'azione. Però attenzione, questa centralità della prassi non porta a una teoria pragmatista della conoscenza. Vale a dire, le categorie della conoscenza non sono ricavate come un risvolto dell'azione, sono categorie pure, categorie a priori, ma categorie pure, categorie a priori che provengono dalla prassi, perché se no ci sarebbe una teoria della conoscenza, come posso dire, strumentale e utilitarista. Questo non è affatto ovvio, la centralità della prassi non implica una teoria pragmatista della conoscenza, ma una spiegazione materialistica di ciò che i filosofi hanno chiamato categorie a priori, trascendentali. Il nucleo della logica sta nella prassi, ma in quanto nucleo della logica, non in quanto pensiero strumentale. Subito dopo arriva in questo percorso un concetto su cui vorrei soffermarmi di più, non necessariamente in termini temporali, in termini del mio sforzo di attirare la vostra attenzione. Centrale in Marx è la nozione di forza logica. Il problema è semplice. Si scambiano le merci, ma il capitalismo è caratterizzato dal fatto che in questo scambio qualcuno trae un sopravvento. Com'è possibile? E qui interviene la nozione di forza lavoro. Guardate, si può dire che tutta la critica dell'economia politica da parte di Marx sta nella distinzione fra forza lavoro e lavoro. Il lavoro è fatica psicofisica realmente erogata. La forza lavoro invece è semplice potenza. Capacità intellettuali e fisiche racchiuse in un corpo umano. Attenzione, capacità, attitudini, potenzialità, qui torna, lo vedete, la coppia centrale in fondo della filosofia. Gira e rigira la filosofia, pensata la coppia potenza atto. La forza lavoro è potenza. Potenza ancora inattuata. È l'insieme delle capacità linguistiche, emotive, nervose, somatiche di un corpo umano. Ciò che un corpo può fare, intendendo per corpo naturalmente un corpo che parla, un corpo dotato di linguaggio, un corpo che sogna, un corpo che desidera, ovviamente. Allora capite che nel capitalismo, per Marx, tutto il segreto è scindere la potenza dall'atto. Quello che il capitalista conta non è un lavoro, come una tradizione peraltro giustificata e nobile della sinistra ha tante volte sostenuto. No, dice Marx, questo è un errore assoluto. Il capitalista compra la potenza umana di lavorare, la forza lavoro. Quindi capacità che non hanno nessuna realtà ancora. Solo in un secondo momento le mette in atto e le mette in atto per un lasso di tempo più ampio di quello corrispondente al denaro con cui ha pagato la forza lavoro. E questo è il mistero glorioso della situazione capitalista. La distinzione fra potenza e atto, ma chi lo dice, perché appunto scrive per gli operai di Hannover e di Londra, la differenza tra forza lavoro e lavoro è la stessa che c'è fra capacità di digerire e di gestione effettiva. Allora cosa accade? Che la potenzialità dell'essere umano, perché guardate, dice tutte le capacità psichiche e tutte le capacità somatiche, tutte, e questo è diventato vero solo negli ultimi vent'anni. Prima l'idea di forza lavoro era essenzialmente centrata sulle capacità nervose e somatiche. Solo ora, in un certo senso, la definizione di Marx diventa letteralmente vera. linguaggio, pensiero, capacità di astrazione, capacità di apprendimento, immaginazione e desiderio, capacità psichiche, oggi entrano fino a dove la nozione di forza lavoro. Questa distinzione tra potenza e atto è formidabile dal punto di vista e storico e filosofico. Perché? Lo sapete perché? Perché la potenza, tutto quello che è potenziale, non ha una realtà, non ha una presenza. Quello che è potenziale non è presente, non è reale. Eppure questo che la forza lavoro, il non presente, non reale, è la merce principale. Qualcosa di non presente e non reale, la semplice potenzialità, diventa la merce strategica comprata e venduta. Vendere quella che i greci chiamavano la dynamis, la potenza, la dynamis che va al mercato, l'aspetto potenziale della vita umana che si mostra come tale fino a diventare merce, fino a diventare oggetto di comprare. Ora, qual è il punto della forza lavoro? Chi vende la propria forza lavoro, ricordate, pura potenzialità intellettuale e fisica, è un uomo libero, è una donna libera. Non è soggetto a nessuno. Vige l'uguaglianza giuridica, vige la libertà, vigono gli ideali cristiani, vigono le parole d'ordine della rivoluzione francese. Il capitalismo non contraddice lo Stato di diritto, non contraddice il liberté égalité. Su questo Marx insiste, deve essere un uomo o una donna libera quello, quella che vende la propria dynamis, la propria potenzialità intellettuale e fisica, perché se no non ne disporrebbe, senza per caso classico della schiavitù, non disporrebbe della propria potenzialità psichica e fisica. E al tempo stesso deve essere, oltre che libero, e giuridicamente uguale rispetto al compratore, della forza lavoro deve essere spontaneo, spontaneo, cioè non deve avere i mezzi di produzione con i quali potrebbe mettere in atto la propria potenzialità, la propria forza lavoro. Questa duplice condizione, uguaglianza giuridica e libertà personale e spoliazione e espropriazione, fa sì che ciò che nella vita umana è sempre stato vero, questo grado molto alto di potenzialità, il possibile, fuori, il vero tema della filosofia, pensate a Aristotele o Heidegger che chiamano della dynamis del possibile. Bene, questa dynamis, questa potenzialità diventa qualcosa di pragmaticamente decisivo, merce strategica, solo quando ci sono queste due condizioni, libertà, uguaglianza giuridica e dall'altra parte espropriazione, spoliazione. Questo, si è detto per inciso, potrebbe essere una via che viene da Atlantide per rimettere su piedi discorsi talvolta mitologici sulla biopolitica. Biopolitica, no? Tutte cose che magari hanno un grande interesse, soltanto che un discorso non mitologico sulla biopolitica nasce proprio da questo statuto paradossale della forza lavoro. Ciò che più conta è qualcosa di non ancora reale, la capacità, la facoltà, la potenzialità. Perché? Perché il capitalista cos'è che cerca? La forza lavoro, cioè qualcosa di non presente, non reale. E dove la trova questa forza lavoro? In un corpo vivente. Ma se si prende cura, governandolo, compresa la vita, la morte, in grado, le leggi di bioetica, dei corpi, della vita, non è per un interesse diretto alla vita, ma per quello che questa vita contiene come una sorta di simulacro o tabernacolo. La facoltà, la dynamis, la potenzialità, deve occuparsi della vita, deve governare la vita, perché la merce che veramente gli sta a cuore, la forza lavoro, non ha una consistenza sua autonoma, non ha una presenza sua autonoma. Cooperazione. C'è un capitolo che si chiama poco dopo, che si chiama cooperazione. Voi capite che facendo finta che io sia stato, poi potete naturalmente cacciarlo a pedale quello che sta facendo la pista guidata, ma facendo finta che quello che sta facendo, che sta conducendo in questa sorta di pista guidata in Atlantide Marx sia affidabile, cooperazione dentro il primo libro del Capitale, che cosa ci rimane? Ha l'idea che la natura umana sia essenzialmente relazionale. Natura umana uguale l'insieme di relazioni, l'insieme di relazioni che addirittura costituisce i singoli elementi correlati. Ora, il tema della relazione torna nella analisi della produzione capitalistica. Cooperazione significa la combinazione, l'intreccio tra molte forze lavoro e qualcosa che va ben al di là della semplice somma aritmetica dei contributi dei singoli. Credo che è un principio sistemico. Vi è una forza produttiva nel correlato. Quindi è un qualcosa di antropologico, che però si ritrova sul piano storico della produzione moderna. Cooperazione. Ma guardate, Marx, se mai sbagliava, ma aveva quella cosa dei grandi pensatori, di portare l'errore fino in fondo, quindi se volete che permetterci di discutere meglio, a un certo punto sostiene, guardate, la vera forza produttiva non è più il tempo di lavoro che Aldo, Piero, Maria, Giovanna dedicano in una giornata lavorativa. Loro trovavano anche i francesi che hanno tutto poco. La vera forza produttiva non è il contributo dei singoli, la vera forza produttiva è quella che spinge avanti le società, che fa impazzire le cose, che produce le cose che facciamo, è l'elemento relazionale, la cooperazione. Quindi capite, la cooperazione non è solamente un punto di un legame tra tanti contributi individuali. In un certo senso c'è la cooperazione prima dei contributi individuali, la cooperazione al limite come vero pilone della ricchezza moderna. È come se la relazionalità diventasse in una certa misura più importante di ciò che è messo in relazione. E noi nell'opera di Marx vediamo due nozioni diverse di cooperazione, la seconda delle quali davvero mi fa recitarli dell'oggi. La prima potremmo chiamare una sorta di cooperazione oggettiva, vale a dire si intrecciano i contributi dei singoli, ma si intrecciano senza che i singoli ne siano consapevoli o senza che i singoli intervengano in questo intreccio. Chiamiamola cooperazione oggettiva. Nella situazione contemporanea, quella che ha fatto seguito al formismo, che altri chiamano postmoderno, e invece la caratteristica è che si richiede a ogni singolo, come parte decisiva del proprio sforzo produttivo, quello di modulare, ampliare e potenziare la cooperazione. Parte del lavoro consiste nel ampliare la cooperazione, capite? Non è un lavoro che viene messo in cooperazione con gli altri lavori, è un lavoro che ha come compito, e qui che entra la comunità, linguaggio al cuore della produzione sociale. E se volete, qui che diventa vera la definizione di Marx di forza lavoro come insieme delle capacità umane. Quindi noi troviamo su come una categoria storica di analisi del capitalismo quella che all'inizio è una determinazione antropologica. Natura umana, un insieme di relazioni del capitalismo, una cooperazione in un certo senso autoritaria. Cioè si chiede ai cooperanti di migliorare la propria cooperazione. Due ultime tappe brevi, più brevi delle precedenti, una su macchine e scienze. Marx dice, guardate, il sistema automatico di macchine non ha più nulla a che fare con lo strumento di lavoro. È solo una analogia fuorviante equiparare strumento e sistema di macchina, perché lo strumento di lavoro è una mediazione tra l'essere umano e l'oggetto naturale, mentre il sistema di macchine è il punto di partenza del processo e rende gli esseri umani in termine medio rispetto alla modificazione degli oggetti naturali. Sistema di macchine, lavoro vivo, il suo frammento, il suo elemento, oggetto naturale. Quindi il sistema di macchine rappresenta una inversione, se volete, del rapporto tra soggetto e predicato, che di voi parlaste. Quello che era un predicato diventa il soggetto e quello che è il soggetto diventa il predicato. Ora, dice Marx, il tema di macchine perché è importante? Perché il tema di macchine è la materializzazione, vedete di nuovo l'idea di astrazione variabile, è la materializzazione della scienza, della conoscenza, del sapere sociale, delle epistemi, come volete dire, dei prodotti del cervello umano, ed è una applicazione sempre più rapida e massiccia delle scienze naturali, ma poi anche delle scienze sociali, anche delle scienze linguistiche. Non c'è forma di sapere che non si tramuti parte del tutto nel sistema di Marx. E Marx com'è che chiama questo sapere sociale che si cristallizza, oggetto il posto sensibilmente sopra la sensibilità? È tedesco, scrive in tedesco, allora adopera un'espressione inglese per renderla impossibile. E lo chiama general intellect, l'intelletto generale della società. Questo general intellect, da un certo punto in poi, diventa per Marx qualcosa che sostituisce quanto a centralità, quanto a pregnanza il lavoro. Dice, lo sviluppo della ricchezza, delle relazioni sociali è ormai affidato a cooperazione e sapere. Sapere e cooperazione, cooperazione, detto che dicevo prima, cooperazione soggettiva o autodefensiva, e sapere. Il general intellect, parole sue, diciamo così, non fate lavoro, rende il tempo di lavoro un residuo miserabile. Se l'avesse scritto Toninelli, poi l'avesse scritto Toninelli, perché invece dice un residuo miserabile, lo scrive Marx, bisognerebbe prenderlo sul serio, un residuo miserabile. Qual è il punto di distacco da Marx su questa faccenda del sapere, della scienza, del genere? Forse che oggi è vero più che mai che linguaggio, pensiero, sapere sono la molla principale della ricchezza e la cooperazione. Ma questo sapere, pensiero, linguaggio solo in parte ridotta si cristallizza nel sistema di Marx. Oggi forse il general intellect è il lavoro vivo, è l'insieme delle relazioni linguistiche e cognitive fra soggetti e viventi, più che non per cristallizzarsi in un sistema di Marx. Tenete presente, questa è la storia del progresso. La caratteristica del progresso è quello di occupare un tempo, attenzione ai due aggettivi, omogeneo e uguale. È un accumulo di pretesi, di miglioramenti che scorre in un tempo omogeneo e vuoto. Questa nozione di tempo del progresso come tempo omogeneo e vuoto viene proprio dal tempo di lavoro che non conta per le cose che fai, per la qualità del tuo lavoro, ma conta proprio come quantità di tempo astratto. Ora, l'idea invece che sia il sapere e la comunicazione linguistica, la cooperazione, la vera norma della ricchezza, spezza, rompe i ponti contemporaneamente, col tempo omogeneo e vuoto della merce, ma anche con il progresso cumulativo lineare, le due cose vanno insieme, creando problemi teorici, pratici, anche emotivi, come le nostre forme di vita, non si può. Ultima osservazione, l'ultimo capitolo del Capitale, che quasi non c'entra più niente, stiamo uscendo dalla serie centrale. È un capitolo che nessuno legge, per ultimo veramente parla della formulazione originaria. Formulazione originaria più o meno è come il mercato originale, cioè la scena originale del capitalismo, quando il capitalismo ha modificato a tal punto le complete forme di vita da garantire. Ora Marx dice sulla formulazione originaria, guardate che non è un episodio di allora, di un lontano formato. Ogni volta che c'è la crisi, ogni volta che c'è una crisi abbastanza radicale da mettere a nudo la struttura ossea delle nostre forme di vita, ricompare il problema dell'accumulazione originaria. È accumulazione originaria, ma che periodicamente, ogni volta che vi è crisi, la crisi andrebbe letta così, e la scena primaria di quello che La scena primaria è lì, produce. Non è mai finita la scena di accumulazione originaria, è qualcosa che ritorna la necessità di mettere in relazione la forza lavoro, la potenzialità umana con un determinato regime di accumulazione economica. Questo è un punto importante. Nelle crisi scorgere più che fu, ovviamente non nei suoi tratti storici concreti, quel che avviene nel 700 quando i liberali inglesi indicavano quelle strade vanno comuni per reggimentare la forza lavoro, non è quello che ritorna necessariamente con quelle stesse forme, ma torna lo stesso nucleo dell'unico di far coincidere, di mettere in relazione determinate forze produttive con un rapporto di produzione storicamente definito. L'ultimissimo capitolo, invece, è un capitolo che giustamente nessuno legge, se uno legge di legge, si chiama Con sulle colonie, alla fine che ci porta. Abbiamo un problema è quello che una specie di teatro, questa ontologia del presente, in cui la natura umana si manifesta nel capitalismo non in un certo senso, nei suoi tratti di forma, ma lì c'è qualcosa invece che senza entrare nel merito su cui vorrei attirare la vostra attenzione, è un capitolo sugli Stati Uniti d'America ed è un capitolo sull'esodo e il diritto di fuga, perché quindi le colonie per come dire, in realtà parla degli Stati Uniti, dice guardate negli Stati Uniti sta succedendo una cosa straordinaria, che gli operai anziché lavorare per tutta la vita sotto valore, che a paese mio si chiama grosso modo del gasco, se ne vanno. Perché se ne vanno? Se ne vanno inoltrandosi verso ovest, quindi non si dà il ricatto della disoccupazione, anzi di scarsità di manodopera. Dunque i salari lievitano. Cos'è questa follia che vediamo negli Stati Uniti, che pure il paese capitalistico per eccellenza, lì non ci sono morti, duchesse, non c'è niente di tutto questo, lì c'è il capitalismo stato puro, c'è la modernità nei suoi tratti essenziali. Cosa sta succedendo? Che si è determinata, allora in termini geografici, l'ovest, il terreno, una abbondanza di occasioni che permette la defezione e la fuga dal regime di fabbrica, con tutte le conseguenze di perdita di disciplina, fabbrica resta, aumento dei salari, che dice. Ora Marx sa benissimo che si tratta di un episodio limitato, infatti poi la colonizzazione del territorio che si finisce, ma lo tratta come un modello teorico. Vale a dire, a un certo punto si determina una abbondanza di occasioni che permette, ha permesso naturalmente mai più pacifici, mai uscendo in punta di piedi dalla scena, ma che permette una modificazione di massa delle forme di vita delle abitudini collettive, un esodo, una defezione da quelle che sono mentalità, abitudini, caratteri, regole del lavoro di fabbrica. Qual è il nostro West, le nostre terre e ciò che permette una cosa che hanno permesso, per esempio la fine degli anni 70, in una certa misura, naturalmente, qualità consistente. Così che, e qual è il nostro questo surplus di occasioni che permette una sperimentazione ragionevole di forme di vita al di fuori del lavoro salariale? Beh, grosso modo, quel general deal che esso, non più il tempo di lavoro che è dato un operabile residuo, costituisce il vero pilone della vendetta sociale. La cooperazione sociale intelligente, che oggi è la risorsa principale del mondo capitalistico, per così dire, esupera, eccede, questo dico sovrabbondanza, di occasioni, quella che è la forma economico-sociale, costituisce un terreno di sperimentazione, un terreno di defezione che è il contrario del gesto remitente al conflitto, del gesto populista, del gesto individualistico. Al contrario, un esodo, una defezione, come si intravede nell'ultimo libro del Capitale, diventa ovviamente non spaziale nell'esperimentazione di alternative concrete al lavoro salariale al gasto. diventa del tutto plausibile come una forma di azione politica straordinariamente intraprendente, in cui quella cooperazione di cui parlavo cessa di essere forza produttiva capitalistica, misura economica, e diventa infracostituzionale, diventa idea di diverse infezioni. Esodo, defezione, defezione, esodo, tratto.